10 luglio del 2022 veniva a mancare Fabio Contestabile. Il poeta, originario di Maroggia e che viveva tra Gravesano e la Valle di Blenio, aveva 68 anni ed era malato da tempo. Fabio Contestabile aveva insegnato in diverse scuole ticinesi. Alle spalle studi di linguistica e letteratura italiana e francesi nell'Università di Zurigo. E con un'esistenza appartata e riservatissima. Tant'è che in campo letterario aveva esordito oltre i 50 nel 2007 con le poesie di Con parole semplici pubblicate dall'Ulivo di Balerna. Erano poi seguite le raccolte Non c'è che il fluire crescente nel 2010 alla Chiarafonte, Spazi e tempi nel 2011 uscito da Manni di Lecce, Screziato di metallo il suono nel 2013 alla Chiarafonte, le prose di La mappa perpetur nel 2015 ancora alla Chiarafonte e da ultimo nel 2018 le poesie di Il senso incerto, edite ancora da Manni. Ora, a poco più di 2 anni dalla morte, Giovanni Fontana e Mila Contestabile, moglie ed erede dell'ascito letterario del poeta, danno alle stampe un volume importante, un'antologia a loro cura che raccoglie il meglio dell'opera di Contestabile, oltre a testi inediti e a una selezione di contributi critici dovuti nel tempo a Matteo Bianchi, Maurizio Chiaruttini, Pietro De Marchi, Flavio Medici e allo stesso Fontana. Il libro si intitola Derivare per sogni e opali, versi 2007-2022, è pubblicato da Manni e ve lo presentiamo con Mila Contestabile che è venuta a trovarci in studio. Benvenuta e grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie anche a lei.
E naturalmente lo presentiamo con Giovanni Fontana che, impossibilitato ad essere con noi fisicamente, abbiamo in voce telefonicamente. Buongiorno a lei e grazie.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Mila Contestabile, che è stata una storica docente di italiano nel liceo di Lugano 2 con una solida formazione accademica nelle università di Zurigo e di Firenze, e che fa parte della redazione di Fogli, la rivista della Biblioteca Salita dei Frati di Lugano. Mila Contestabile. Considerando che l'attività poetica di Fabio Contestabile copre ufficialmente grosso modo un ventennio, dai primi anni 2000 al 2022, suo marito ha lasciato una produzione tutto sommato cospicua. Eppure, come scrivete nell'introduzione a Derivare per sogni e opali, lei e Giovanni Fontana, a Fabio Contestabile è mancato il riconoscimento generale al valore del suo lavoro. E anche questo è uno dei moventi di questa antologia di versi.
Sì, sicuramente in parte lo è. E potrei dire, confluiscono due ragioni diverse. Da una parte il fatto che c'era un numero abbastanza consistente di inediti, forse sufficienti per farne una plaquette, non una raccolta vera e propria come quelle che abbiamo citato prima. E si trattava di immaginare come presentarli, ma magari di questo parleremo più tardi. E dall'altra parte l'idea era quella di poter fare leggere di più la poesia di Fabio, quindi non solo di valorizzarla, ma di trovare un numero di lettori maggiori. E diventava a questo punto abbastanza difficile poter reperire tutte le raccolte per ragioni varie anche.
Quindi dare o ridare luce all'opera poetica di Fabio Contestabile era una delle ragioni evidenti di Derivare per sogni e opali. Il titolo è naturalmente una citazione del poeta. La pubblicazione giunge a poco più di 2 anni dalla morte di Fabio Contestabile. È un lasso di tempo esiguo se consideriamo il lavoro di elaborazione necessario a questo volume. Che cosa ha significato per lei tuffarsi anima e corpo nell'opera del marito appena scomparso?
Ha significato molte cose, ma potrei dire che in un certo senso la poesia di Fabio costituisce, potrei dire, quasi un dialogo possibile con la sua persona. Non solo perché i testi sono belli, perché sono significativi, perché in un certo modo delineano davvero quella che si chiama una Weltanschauung del suo modo di vivere. Per cui quasi paradossalmente, scomparso Fabio, mi sono tuffata nella lettura dei suoi testi. Quindi c'è stata una sorta di continuità, lo sento ancora quasi come un compito, un portare avanti la vita attraverso la lettura dei testi e la loro diffusione. Quindi sì, è stato impegnativo, è stato molto bello e devo dire che è stato anche molto necessario e bravissimo Giovanni nell'accompagnarmi in questo percorso, perché ne riparlerà sicuramente lui, ma in un certo modo per me era più difficile rinunciare, per esempio, ad alcuni testi che erano investiti evidentemente di sovrasensi che in un certo modo avrebbero complicato necessariamente la loro scelta o la rinuncia soprattutto.
Coinvolgeremo molto presto Giovanni Fontana naturalmente, ma sono credo importanti le osservazioni che ha appena fatto con questo lavoro, con questa antologia, con Derivare per sogni e opali. Lei porta avanti la vita di Fabio Contestabile in una sorta di continuità in dialogo. Naturalmente c'è da immaginare che lei abbia sempre seguito Fabio Contestabile al lavoro, non soltanto come consorte. E magari ci può raccontare come operava da poeta.
Non è semplicissimo. Potrei dire che Fabio da sempre è stato un creativo e penso che di testi suoi ne ho ovunque e non sono ancora andata a cercarli nemmeno dappertutto. Faccio un esempio: settimana scorsa dovevo cercare dei piani dei lavori della casa, ho aperto dei cassetti che non venivano aperti da tempo e ho trovato altre mappette con scritto testi definitivi, per esempio. Quindi ci sarebbe anche molto da cercare. Però a un certo punto, all'inizio degli anni 2000, dopo aver letto una serie di sue poesie, avevo proprio detto a Fabio: ma secondo me di queste poesie bisognerebbe farne qualcosa, e quindi abbiamo incominciato a parlarne e quindi poi si è arrivati alla pubblicazione. Come scriveva Fabio? Non è così facile da dire, perché Fabio era un lettore, potrei dire, che spaziava in campi del sapere molto diversi. Siccome era molto sensibile, doveva essere anche piuttosto attento a non sollecitare troppo il piano emotivo, per cui, per esempio, in quell'epoca, agli inizi, leggeva poca poesia, mentre la linguistica e campi del sapere molto vari, la storia contemporanea, la geologia, la meteorologia, l'astronomia, veramente tantissimi campi. Però quasi potrei dire in ogni occasione poteva venirgli un'idea. Fabio si soffermava abbastanza spesso anche a riflettere su come gli venivano le poesie e ne ho anche alcune tracce. Potrebbe essere un'immagine, lui dice, magari un'immagine quasi di tipo onirico attorno alla quale poi rifletteva e gli venivano le parole attraverso le quali pian piano costruiva il testo. Ecco, dicevo prima, non è facile dire come lo faceva, perché tutto questo nasceva nel suo studio o sulla poltrona o magari in un foglietto dentro uno dei tanti libri che stava leggendo in quel periodo. Poi lo elaborava e alla fine me la mandava, spesso, me la mandava via mail. Avevamo studi separati, quindi ogni tanto, plin, arrivava una mail con una lettera con scritto leggere. E quindi questo era, se vogliamo, il primo approccio. E poi se ne discuteva. Ne parlavamo tanto di poesia, delle sue, ma non solo delle sue, di quelle che leggevo io. Ecco perché prima parlavo di dialogo. È uno dei tanti fili che si annodano in una vita in comune e per me era uno di quelli anche, come potrei dire, illuminanti, perché gli permetteva anche di avere una comunicazione su un piano diverso, potrei dire così.
Lo ho accennato prima, lei ha una formazione accademica solida, universitaria, chiaramente poteva essere un'interlocutrice ideale per un autore di letteratura come è diventato Fabio Contestabile in età matura. C'era una soglia che lei non poteva valicare in questa sorta di dialogo? C'era qualcosa che sentiva di non potersi permettere di affrontare? nell'opera di lettura?
Direi di no. No, c'era uno scambio veramente, potrei dire, quasi simbiotico. C'erano molte affinità tra noi, ma anche molte diversità, per cui non era un problema anche dire questo verso non mi piace, o c'è qualcosa che non mi torna in questa poesia, o magari da parte sua lo spiegare perché invece sì, perché quell'abbinamento di uno strano aggettivo poteva essere significativo e bello, ma non ci sono soglie altrimenti.
Occuparsi dell'opera di Fabio Contestabile dopo la sua scomparsa, lei ha parlato di dialogo, ma non ha mai avuto momenti di esitazione o di cedimento di fronte alla rilettura di testi che immaginavate lei e Giovanni Fontana di ripubblicare? Oppure faccio un passo indietro?
In questi termini no, momenti di cedimento, di emozione molto intensi, migliaia, sono sempre e comunque tanti, e potrei dire anche che da che il libro è nelle mani fisicamente è tutto un ritorno di immagini, di ricordi non sempre facilissimi da sciogliere, da cogliere. Ma le poesie sono bellissime. Io trovo che dicano veramente tanto della ricchezza dell'uomo con cui ho vissuto così tanto tempo. E mi sembra che sia bello poterlo restituire, potrei dire così, alle persone che magari non lo conoscono, ai nostri figli anche, per i quali è forse più difficile al momento leggere questi testi di quanto non lo sia per me. Ma in questo modo penso che si possa spiegare anche quella profonda affinità che mi legava a Fabio anche su questo piano.
Si è detto della riservatezza dell'uomo Fabio Contestabile, anche di una certa ritrosia di letterato probabilmente. Lei ha vissuto, parlava prima di simbiosi, questo tipo di esperienza. Come si sente di valutare? Lo chiedo certamente alla moglie, ma lo chiedo anche alla studiosa dell'opera di Fabio Contestabile, come ha vissuto questa sorta di ritrosia, questa chiusura nei confronti dell'esterno che poi forse quasi inevitabilmente si è ritorta contro la diffusione della poesia a un pubblico più vasto di quello che l'ha conosciuto.
Ma sa, in fondo non si può chiedere a una persona di essere diversa da quella che è. Tutt'al più ciò che mi è capitato di dire più volte a Fabio è che capivo benissimo, e anche da un certo punto di vista ho anche condiviso certe sue posizioni, per esempio di ritrosia all'idea di autoproporsi, non faceva parte del suo modo di essere così come non lo è del mio. Quindi tutt'al più arrivavo a dirgli: guarda, non puoi chiedere a te stesso di essere riservato, molto serio, anche molto retto, e poi lamentarti del fatto che gli altri non ti valorizzino. Le due cose in un certo modo occorre che si trovi un modo di conciliarle, insomma, perché il mondo ideale è quello in cui il riconoscimento da parte degli altri viene automaticamente, però purtroppo sappiamo che non è così, e il mondo della poesia sappiamo anche essere oggi un mondo difficile. Molti hanno paura di leggere poesia perché non si capisce. Lo vediamo bene a scuola anche, la diffidenza da parte dei ragazzi, soprattutto in un primo tempo. Uno dei nostri grandi impegni risiede proprio nel cercare di portarli ad affidarsi di se stessi nel leggere la poesia. Per cui è stato, se vogliamo, un compito difficile quello di giungere a portarlo a pubblicare, pur sapendo che ci sarebbero stati una serie di ostacoli. Come è finita? Beh, che io mi occupavo di avvicinare gli editori per pubblicare, perché Fabio altrimenti era più vulnerabile, potrei dire, si feriva, rimaneva male e poi poteva o intristirsi oppure arrabbiarsi, per esempio. Sono due facce della stessa medaglia, insomma.
È nata semplicemente come una raccolta proprio, cioè un corpus di testi che io avevo lì nel cassetto sono tutti testi più o meno del 2004, 2005, 2006, non oltre, che così ho iniziato a sottoporre alla mia lettrice di fiducia, che è mia moglie, la quale mi ha spinto a continuare. A proposito del titolo, sì, io volevo un titolo semplice, come vorrei che fosse semplice anche la poesia. È un segnale che io voglio lanciare, quello delle parole semplici. Non è un'opposizione polemica verso, che so io, la poesia troppo ermetica o la poesia che non si capisce, chiuse virgolette. Però mi piace muovermi per adesso, poi si vedrà, non lo so. Per adesso però mi piace ancora muovermi all'interno dell'accettabilità sintattica, al massimo portandola al limite. Ecco, ed è per questo che ho voluto intitolare il volumetto con parole semplici, quasi per invitare chiunque a leggere la poesia.
Derivare per sogni e opali è un'antologia. E come tutte le antologie si regge su di un processo di scelta e di selezione di testi, che è stato principalmente appannaggio di Giovanni Fontana, il quale nel 2016 è stato insignito del Premio Svizzero di Letteratura per i racconti di Breve pazienza di ritrovarti, editi da Interlinea, e ne faccio una breve presentazione. È anche critico letterario, ovviamente, studioso della poesia di Contestabile, già collega di Mila Contestabile al liceo di Lugano 2. Giovanni Fontana la faccio entrare nella conversazione e le chiedo allora di spiegarci i criteri di selezione dei testi, ciò che rappresenta la parte cruciale del libro.
Ma io comincerei magari descrivendo un pochino la struttura dell'antologia. In questa antologia i testi sono ripartiti per raccolte, innanzitutto. È una sezione dedicata alle poesie che Fabio ha scritto in dialogo con i pittori, c'è una appendice cospicua che ospita gli inediti ritrovati da Mila nel suo computer dopo la sua scomparsa, e poi c'è un dossier critico che si propone come una vera e propria guida alla lettura dell'opera di Fabio. La diversa consistenza delle sezioni dedicate alle tre raccolte principali, una quindicina di testi per la prima raccolta con parole semplici, una ventina per Il senso incerto del 2011 e poi una quarantina, anzi più di 40 per Il senso incerto, suggerisce implicitamente l'idea di una poesia in crescita, di un percorso in crescita, di una poesia che di raccolta in raccolta si fa sempre più matura, più articolata, fino proprio alla vetta del senso incerto, e di cui gli inediti lasciano intravedere i possibili sviluppi, i sorprendenti sviluppi, e che naturalmente ci fa rimpiangere ancora di più quello che Fabio ci avrebbe potuto regalare, non soltanto sul piano umano con la sua presenza così affettuosa e discreta, ma anche sul piano letterario. Direi che uno spazio significativo è riservato all'interno dell'antologia anche alle piccole plaquette pubblicate presso la casa editrice luganese alla Chiara Fonte, che sono degli snodi importanti, delle stazioni significative in questo percorso, potrei dire delle specie di piccoli cantieri che preparano le raccolte maggiori. E questo vale in particolare per una di queste plaquette, Screziato di metallo e suono del 2013, non soltanto per la messa a punto di alcuni temi che poi saranno centrali nella raccolta terminale, penso in particolare al tema del notturno, su cui magari possiamo tornare più avanti, ma anche per il lavoro sulle forme espressive, in particolare sulle strutture metriche dei componimenti, con la progressiva sostituzione della metrica un po' slabbrata, delle lasse un po' slabbrate delle prime raccolte, con organismi metrici più simmetrici, più chiusi, modellati sugli ossi e sugli motetti di Montale.
Giovanni Fontana, naturalmente le lascio chiudere il discorso, ma accennava anche ai temi. Che cosa può aggiungere al riguardo?
Ma lei mi chiedeva dei criteri di scelta dei testi. Naturalmente qui entra in gioco il gusto dei singoli, dei due curatori, il criterio naturalmente è quello della qualità. Ma si è cercato anche di inseguire certe costanti tematiche. E ne è venuto fuori una specie di affresco della poesia di Fabio che si potrebbe in qualche modo ricondurre a tre momenti successivi. Il Fabio Contestabile della prima raccolta è, per dirla con un verso di una sua poesia, uno straniato commensale in bilico sull'orlo del tempo. È un uomo che indugia sulla soglia, un uomo che protende in qualche modo il suo busto verso l'esterno, ma tiene ancora i piedi saldamente piantati sul fondo della sua tana, il suo nascondiglio. E le poesie della prima raccolta in qualche modo registrano i tentativi di questo io, di questo soggetto, di infrangere la barriera invisibile che lo separa dal mondo, in qualche modo di uscire, perforare la cortina delle proprie ossessioni, delle proprie paure. La raccolta mediana, e mi riferisco naturalmente a spazi e tempi, registra le guardinghe, le caute escursioni che il soggetto, una volta abbandonata questa sua torre di guardia, compie nel mondo esterno. E qui ricorre molto spesso il tema del viaggio, un viaggio che spesso è ostacolato o frenato proprio da quella struttura psichica complessa a cui accennavo. Un viaggio che ha due valenze, potremmo dire. Ha la valenza della fuoriuscita dal proprio sé, dal bozzolo delle proprie ansie, ma anche della ricognizione di una realtà che, come scrive Fabio, è svuotata di epifanie, una realtà priva di un centro e di un senso, frammentaria e disunita. Ed è un'esplorazione che l'io conduce non da solo. Spesso al centro di queste poesie ci sono dei soggetti collettivi, c'è un noi che conferisce all'esperienza anche un valore sovraindividuale. È forte di questo apprendistato doloroso, contestabile, può nella raccolta terminale gettare uno sguardo fermo sul senso incerto delle cose e insieme interrogare, potremmo dire, il tremulo senso della notte, esplorare le acque profonde dell'inconscio. Molti dei componimenti della raccolta terminale di Fabio sono proprio delle cartografie affascinanti della notte e dell'inconscio.
A proposito di notte, lei prima menzionava il notturno, magari può aggiungere qualcosa a questo tema, che è un tema che apre a delle prospettive decisamente sorprendenti per il lettore o la lettrice di Fabio Contestabile.
Sì, diciamo che il tema il notturno, la notte, è presente fin dall'inizio della poesia di Fabio come una componente importante. Però devo dire che nelle prime raccolte in qualche modo è semplicemente l'opposto del giorno verso il quale l'io non ha il coraggio di muovere i propri passi, quindi non è oggetto di una vera e propria esplorazione, di un'analisi, di un'immersione. Questo accade invece per effetto appunto di quel lungo doloroso apprendistato testimoniato dalla raccolta centrale nella raccolta terminale sul senso incerto. Qui ci sono dei componimenti molto belli dedicati allo sprofondamento nella notte nell'inconscio o a riemergere dalla notte dall'inconscio nel momento dell'alba. Ci sono delle rivisitazioni anche bellissime del tema tradizionale dell'alba che fanno pensare qualche volta anche a Novalis e alla paura del giorno, insomma la violenza del giorno verso il quale si fa fatica a riemergere.
Giovanni Fontana, poco fa con Mila Contestabile abbiamo detto di un generale mancato riconoscimento critico del valore dell'opera di Contestabile. Cosa si sente di aggiungere?
Ma è un problema su quale ci siamo interrogati Mila e io a più riprese, anche con gli altri amici che hanno collaborato dall'esterno all'allestimento di questa antologia. C'è una sordità della critica nei confronti dell'opera di Contestabile fin dall'inizio, che ha accompagnato Fabio fino ai suoi ultimi giorni. È difficile dire che cosa abbia giocato in questa sfortuna critica. Forse appunto il carattere schivo, il carattere così un po' appartato, l'esistenza un po' appartata di Fabio, ma forse anche il singolare profilo di Fabio come poeta. Abbiamo scritto, ho scritto nei miei contributi e anche nell'introduzione insieme a Mila, che il Fabio Contestabile che esordisce con parole semplici è uno scrittore che ha alle spalle un background di letture che non sono principalmente letterarie. Mila ha parlato della sua varietà, della sua ricchezza di interessi, ma all'inizio della sua scarsa familiarità, potremmo dire, con la poesia. Fabio scrive sotto l'impulso, sotto la spinta di forze, come dire, di istanze esistenziali molto forti. E soltanto col passare del tempo in qualche modo sottopone la sua poesia a una sorta di apprendistato letterario, e quindi le letture anche di poesia si fanno più regolari e più sistematiche, e se ne vede anche segno sulla pagina. Perché dico questo? Perché un poeta di questo genere, con questo background alle spalle, è difficilmente riconoscibile e collocabile dentro il panorama della poesia contemporanea. È più difficile occuparsi in maniera critica, è un oggetto difficile da maneggiare. E questo in qualche modo può spiegare, come dire, la sordità o la cecità di una critica un po' pigra. Aggiungerei anche un altro elemento: c'è una distanza abbastanza netta della ricerca di Fabio rispetto a quella di due poeti importanti a cui si richiamano tutti coloro che in Ticino scrivono dei versi. Penso a Giorgio Relli e penso a Fabio Pustella per le generazioni più recenti. Ecco, non ci sono punti di contatto evidenti né con Relli né con Pustella, e questo di nuovo può essere Un altro elemento che ha frenato o, come dire, reso più complesso e più difficile il lavoro della critica nel cercare di inquadrare la sua traiettoria, il suo percorso.
Grazie mille, Giovanni Fontana. In conclusione, Mila Contestabile, una parola sui non pochi testi inediti che impreziosiscono l'antologia. Ce ne vuole raccontare la provenienza?
Forse più che la provenienza potrei dire qualche cosa di più riguardo alla scelta che ne abbiamo fatto e anche alla scelta di inserirli all'interno dell'antologia. Perché nell'autunno del 21, prima di sapere di essere malato, Fabio aveva cominciato appunto a parlare della possibilità di pubblicare. E quindi, come dicevo prima, era quasi un'esigenza quella di portare alla pubblicazione i testi. Ma tra l'avere dei testi pubblicabili e il pubblicarli c'è una grande distanza, soprattutto perché, avendo seguito bene anche il lavoro di Fabio per esempio Il senso incerto, che forse è la raccolta più compiuta di quelle che ha prodotto nel suo percorso poetico, ho visto come il lavoro della confezione del testo fosse meticoloso, quindi si trattava effettivamente di raggrupparli, di riordinarli, di limarli, potrei proprio dire così, nel senso che molto spesso finiva con asciugarli, togliere un verso, invertire due parole, ritrovare un ritmo particolare. È un lavoro notevole questo, in cui succedeva anche che prendesse testi che ricordava di avere archiviato ordinatissimo nelle sue cartelle del computer soprattutto, di avere archiviato, riprenderlo, aggiustarlo, inserirlo in una sequenza e così via. Ecco perché non era possibile evidentemente arrivare alla produzione di una raccolta. Quindi la scelta degli inediti è stata fatta seguendo più o meno gli stessi criteri che erano stati adottati per tutte le altre poesie. In effetti, della quarantina di testi sicuri che erano già nella sua cartella dei testi pronti, diciamo così, ne abbiamo scelti 15, che spaziano comunque attraverso tematiche molto diverse, sebbene portino anche magari dei titoli come Taccuino da campo, Dialoghi coi corvi e così via, che sembrano orientare in una certa direzione, dominano quelli che sono fondamentalmente i grandi temi di Fabio, che possono essere la descrizione della propria interiorità sofferente, dei momenti depressivi, potrei dire, così come dei piccoli momenti di felicità, quegli scampoli che comunque riconosceva molto bene e gli piaceva mettere in versi. E quello che sempre di più, soprattutto a posteriori, riconosco come il tema della morte, o se vogliamo guardarlo dall'altra parte, della finitudine e quindi la dimensione esistenziale. Quindi sono testi in un certo modo estremamente coerenti con il resto della produzione. E la cosa che osservavo rileggendoli, anche preparando questo incontro, è che si vede bene che ci sono ancora delle piccole difformità. Difformità nel senso proprio di opposto alla uniformità. Si vede che probabilmente avrebbe lavorato una volta di più per l'affinamento dei testi o per portarli ad una maggiore uniformazione. Adesso trovo che non è un giudizio di valore quello che ho dato. Guardandoli trovo che sia molto interessante perché ce ne sono alcuni che presentano quasi specularmente uno successivo all'altro due modi diversi per esprimere una certa dimensione poetica. E mi viene in mente un aneddoto legato in particolare al momento in cui Fabio aveva scritto dei testi per le Carte dei Poeti, un'esposizione che avevano fatto a Villa dei Cedri. E partendo dall'immagine, in quel caso scriveva delle poesie e aveva osservato che gliene venivano sempre due. Ne veniva una prima e poi una seconda ad un livello più sintetico e io userei il termine più universale, dove da quella che era un'occasione passava quasi a un piano, diciamo così, di una sintesi più alta. Ecco, mi sembra che ci siano tracce di questo anche negli inediti.
Aggiungo, lo dico al pubblico che è in ascolto, che il volume offre anche delle riproduzioni fotografiche di alcune pagine manoscritte di Fabio Contestabile che testimoniano del grande lavorio del poeta sui propri testi. Probabilmente iniziava a scrivere a mano e poi riportava tutto sul computer, questo ce lo può dire lei.
Sì, sì, come dicevo prima, ne ho scelti alcuni manoscritti che ho trovato significativi. In particolare ne ho scelto uno che trovo molto divertente perché quando non stava bene Fabio faceva delle operazioni, diciamo così, che gli permettevano di sviare l'attenzione. Dunque risolveva equazioni e sotto qualche rigo di equazione inizia la poesia con "io faccio cose inutili, come risolvere equazioni" e da lì parte una poesia. Ecco, l'ho trovato significativo, così come ne ho scelta un'altra in cui si vede che mette gli accenti e accanto c'è l'indicazione prestare attenzione al ritmo. Sono delle scelte che ho fatto quasi, potrei dire, sfogliando uno dei tanti quaderni in cui abbozzava le poesie. Come dicevo prima, era un punto di partenza. Ce ne sono tanti che non ho ancora avuto il coraggio di andare a sfogliare.
Lei prima ci raccontava di avere ritrovato pochi giorni fa proprio una cartelletta con dei testi in versione definitiva. C'è da immaginare che questi testi vedranno la luce prima o poi.
Chi lo sa? Magari, non so ancora dirlo naturalmente, ma perché no?
È un auspicio per tutti. Grazie mille, Mila Contestabile, di essere stata con noi. Grazie davvero.
Grazie a lei, grazie mille.
E grazie anche a Giovanni Fontana che abbiamo sempre al telefono.
Grazie a voi.
Mila Contestabile e Giovanni Fontana che per Manni, nella collana Occasioni, hanno curato l'antologia di Fabio Contestabile, Derivare per sogni e opali, versi 2007-2022.